Buonasera a tutti. Mi è stato chiesto di presiedere questo incontro e ho accettato ben volentieri, ma suppongo che non tutti mi conoscano. Io sono Enrico Berti e insegno all'Università di Padova. Qui vicino a me c'è il professor Franz von Kutschera della Università di Regensburg, che è l'autore del libro di cui è appena uscita la traduzione italiana, Fondamenti dell'etica, che costituisce il tema della nostra conversazione. Poi c'è il professor Rigotti dell'Università Cattolica di Milano e il professor Galvan della Università di Verona. Noi ascolteremo all'inizio una introduzione del professor von Kutschera, poi alcuni interventi di coloro che sono a questo tavolo sul suo libro, e poi ci sarà anche la possibilità, speriamo per qualche intervento, da parte degli ascoltatori, presumo, rivolto al professor von Kutschera, che alla fine darà la sua risposta. Allora, prego il professor von Kutschera di prendere la parola.
Ja, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir einige Worte zu meinem Buch zu sagen und erlauben Sie mir vor allem, das in Deutsch zu tun, weil ich kein Italienisch kann. Mark Twain sagt, gut sein ist edel, aber einen anderen zu zeigen, wie er gut sein sollte, wirkt edler und macht nicht so viel Mühe. Ob er damit jemanden dazu verführt hat, ein Buch über Ethik zu schreiben, weiß ich nicht. Der Betreffende hätte aber bald erkannt, dass Mark Twain Unrecht hat. Anderen zu zeigen, was sie tun sollen, macht viel mehr Mühe als manche gute Tat. Wie die meisten anderen philosophischen Disziplinen ist die Ethik keine wohlgeordnetes Hauswesen, sondern ein Schlachtfeld. Seit den Tagen der Sophisten steht Meinung gegen Meinung und dabei geht es in der Hauptsache nicht einmal um die Frage, was man in bestimmten komplexen Situationen tun soll, also um schwierige Fragen, sondern um die Grundlagen, um die Möglichkeit einer Begründung ethischer Forderungen und den Weg dazu.
Buonasera, permettetemi di dire due parole riguardo al libro e permettete di parlare in tedesco. Il testo inizia in questo modo. Mark Twain dice: essere buoni vuol dire essere nobili, ma a mostrare ad altri come bisogna essere buoni ha un effetto ancora più nobile e non causa tanta fatica. Se Mark Twain è in questo modo riuscito a sedurre qualcuno a scrivere un libro sull'etica, è una questione che io non posso decidere. Ma la persona in questione avrebbe presto riconosciuto che Mark Twain non aveva ragione. Mostrare ad altri quello che si deve fare è un impegno molto più forte di fare una buona azione. Come la maggior parte delle altre discipline filosofiche, anche l'etica non è una casa ben ordinata, ma bensì un campo di battaglia. Dai giorni dei sofisti sta opinione contro opinione, parere contro parere, e in questo ambito la cosa principale non è la questione di che cosa si deve fare in determinate situazioni complesse, quindi non sono queste domande difficili, queste questioni difficili, ma il punto fondamentale sono i fondamenti per avere la possibilità di una giustificazione dei requisiti etici e del modo per arrivarvi.
Ja, ich habe gerade also von der Ethik als Schlachtfeld gesprochen. Mein Buch ist zunächst der Versuch, eine Hilfe zur Orientierung auf diesem Schlachtfeld zu geben. Es besteht aus einem vorbereitenden Kapitel und zwei Hauptteilen. Ich zähle mich zu den analytischen Philosophen. Dabei verstehe ich unter analytischer Philosophie nicht eine inhaltlich fixierte Position, zum Beispiel ein Empirismus oder Positivismus, sondern eine Art Philosophie zu treiben, eine Art, die sich auszeichnet durch das Bemühen um die Klärung der Begriffe, die man verwendet, um solide Argumente für die eigenen Thesen und die Bereitschaft, dazu auch logische Mittel einzusetzen, die ja genau für diese Zwecke gemacht sind. Der bedeutendste analytische Philosoph ist nach diesem Verständnis also nicht etwa Bertrand Russell, sondern Aristoteles. In diesem Sinn dient das einleitende Kapitel des Buches vor allem der Klärung von deontischen Begriffen, also wie es ist geboten oder erlaubt, etwas zu tun, und von Wertbegriffen. Hinzu kommt eine kurze Erörterung des für Grundlagenfragen sehr wichtigen Humeschen Gesetzes, nachdem sich Normen, also Gebote wie Werte, nicht aus Fakten ableiten lassen, und eine Diskussion des Generalisierungspostulats, das bei manchen Autoren wie Richard Hare, Marcus Singer oder Alan Gilbert als Mittel zur Begründung von Normen verwendet wird.
Dunque abbiamo parlato di campo di battaglia ed il libro è quindi in prima analisi un tentativo di fornire un orientamento per questo campo di battaglia, su questo campo di battaglia. È costituito da un capitolo di preparazione e da due parti principali. Io mi considero uno dei filosofi analitici e dicendo questo intendo per filosofia analitica non una posizione di contenuto fissa, come può essere ad esempio l'empirismo o il positivismo, ma bensì una determinata maniera di fare filosofia che si contraddistingue per lo sforzo di chiarire i concetti che vengono utilizzati al fine di ottenere degli argomenti solidi per le proprie tesi e al fine di avere una disponibilità di impiegare a questo scopo anche dei mezzi logici che in definitiva sono fatti proprio per questi scopi. Il filosofo analitico più significativo, secondo questa idea, secondo questa definizione, non è quindi Bertrand Russell, ma bensì Aristotele. In questo senso il capitolo introduttivo serve soprattutto al chiarimento dei concetti deontici, come ad esempio viene comandato o permesso di fare qualche cosa, e al chiarimento dei concetti assiologici. Vi è inoltre poi una discussione, un esame della legge di Hume, molto importante per la questione dei fondamenti, secondo la quale le norme, come i comandi, così come i valori, non possono essere derivati dai fatti. E vi è poi anche una discussione riguardo al postulato di generalizzazione, che da alcuni autori come Richard Hare, Marcus Singer oppure Alan Gerwith viene utilizzato come mezzo per la giustificazione delle norme.
Nach diesem vorbereitenden Kapitel kommt der erste Hauptteil, der die vier folgenden Kapitel umfasst, und darin werden dann die wichtigsten Typen ethischer Theorien dargestellt und diskutiert. Das sind insbesondere erstens nicht kognitivistische Theorien, nachdem normative Sätze nicht wahr oder falsch sind, sodass das Problem ihrer Begründung entfällt. Zweitens geht es um subjektivistische Theorien, die das, was ethisch geboten oder wertvoll ist, aus den faktischen Interessen der beteiligten Personen ableiten wollen. Diese Theorien werden besonders ausführlich erörtert, weil ihnen der weitaus größte Teil der heutigen Ethiker anhängt. Drittens geht es dann um objektivistische Theorien, wie zum Beispiel jene von Kant, die den äußersten Gegensatz zu den subjektivistischen Theorien bilden, dafür sieht das moralisch Gebotene nicht von unseren Interessen abhängt, sondern durch objektive Tatsachen ausgezeichnet ist.
Nella prima parte principale del libro, che raccoglie i quattro capitoli successivi, vengono presentati e discussi i principali tipi di teorie etiche. Sono in particolare, in primo luogo, le teorie non cognitiviste, secondo le quali gli enunciati normativi non sono veri oppure sono falsi, in modo tale che il problema della loro giustificazione venga a decadere. In secondo luogo si parla delle teorie soggettivistiche, che vogliono derivare quello che è comandato o valido dal punto di vista etico dagli interessi effettivi, dagli interessi fattuali delle persone coinvolte. Queste teorie vengono descritte in modo particolareggiato perché molti la gran parte, la maggioranza degli studiosi di etica contemporanei fanno parte di questo filone. In terzo luogo si parla di teorie oggettivistiche, come ad esempio quelle di Kant, che sono esattamente l'estremo opposto rispetto a quelle soggettivistiche, visto che per queste teorie ciò che viene comandato da un punto di vista morale non dipende dai nostri interessi, ma bensì viene caratterizzato da dati di fatto oggettivi.
Die Kritik an diesen Positionen, die ich gerade genannt habe, führt zu dem Ergebnis, dass eine brauchbare Ethik kognitivistisch und nicht subjektivistisch sein muss. Im zweiten Hauptteil wird daher eine Alternative skizziert. Ich versuche erstens zu zeigen, dass sich normativ-ethische Aussagen auf Werterfahrungen stützen können, die sich nicht als Projektion unserer subjektiven Interessen in die äußere Realität darstellen, sondern als genuine Erfahrungen vom Wert der Dinge. Ich versuche zweitens darzulegen, wie man aus sehr allgemeinen Annahmen, die sich auf eine solche Werterfahrung beziehen, einige fundamentale ethische Prinzipien gewinnen kann. Das Buch ist also im ersten Teil eine kritische Einführung in die gegenwärtige Grundlagendiskussion in der Ethik. Im zweiten Teil entwickelt es einen eigenen Ansatz dazu.
La critica rispetto a queste posizioni porta al risultato che, in definitiva, un'etica utilizzabile, un'etica praticabile, deve essere di carattere cognitivistico e non soggettivistico. Nella seconda parte principale del libro viene quindi presentata una possibile alternativa. In primo luogo cerco di mostrare che gli asserti etico-normativi possono basarsi sulla esperienza assiologica e che non rappresentano quindi una proiezione dei nostri interessi soggettivi sulla realtà esterna, ma bensì rappresentano un'esperienza genuina, un'esperienza effettiva del valore delle cose. In secondo luogo cerco di descrivere come, partendo da supposizioni molto generali che si riferiscono ad una tale esperienza assiologica, si possano derivare dei principi etici fondamentali. Il libro è quindi, nella prima parte, una introduzione critica alla discussione sui fondamenti dell'etica attuale e nella seconda parte sviluppa un proprio approccio.
Was ich Ihnen gerade in ganz groben Umrissen geschildert habe, ist der Inhalt der ersten Auflage meines Buchs. Die Besonderheit der von Frau Corradini besorgten Übersetzung ins Italienische liegt nun aber darin, dass es sich dabei um die Übersetzung der zweiten Auflage handelt, die in deutscher Sprache noch gar nicht erschienen ist. Die erste Auflage kam 1982 heraus, das heißt, der Text wurde vor etwa 10 Jahren abgeschlossen und in einer so langen Zeit fällt wohl jedem etwas Neues ein. Und so ist es auch mir ergangen. Die neuen Einsichten waren mir dabei so wichtig, dass ich mich zu einer gründlichen Überarbeitung des Textes entschlossen habe und mich nicht darauf beschränkt habe, nur einige Druckfehler zu beseitigen und Hinweise auf neuere Literatur einzufügen. In einigen Punkten läuft die Überarbeitung auf eine Revision meiner früheren Thesen hinaus und zu den 3 wichtigsten dieser Punkte will ich nun kurz etwas sagen.
Quello che vi ho descritto in tratti molto sommari finora è in pratica il contenuto della prima edizione del mio libro. La particolarità della traduzione curata dalla signora Corradini, della traduzione in italiano curata dalla signora Corradini, sta nel fatto che si tratta in realtà della traduzione della seconda edizione, che non è ancora stata pubblicata in lingua tedesca. La prima edizione è apparsa nel 1982. E questo significa che il testo è stato concluso circa 10 anni fa. E in un periodo così lungo, naturalmente, è normale che vengano in mente delle cose nuove. E così è capitato anche a me. I nuovi punti di vista, i nuovi criteri erano per me così importanti che ho deciso di effettuare una accurata rielaborazione del testo e non soltanto di limitarmi ad eliminare alcuni errori di stampa e a fornire nuove indicazioni per la bibliografia. In alcuni punti per la bibliografia più recente. In alcuni punti la rielaborazione del libro raggiunge e diventa in pratica una revisione delle mie tesi precedenti e rispetto ai tre punti principali vorrei ora dirvi qualche cosa.
Der erste Punkt ist, dass ich den rein theologischen oder wie man auch sagt, konsequenzialistischen Ansatz aufgebe, den ich in der ersten Auflage vertreten habe. Es geht dabei um die Kontroverse zwischen teleologischen und deontologischen Ethiken, zwischen Wertethiken und Pflichtethiken. Es geht um die Frage, ob für die Ethik Wertaussagen oder Gebotsaussagen fundamental sind. Konkreter gesagt, ob für die moralische Qualität einer Handlung ihre Folgen entscheidend sind oder aber die Tatsache, dass die Handlung erlaubt bzw. verboten ist. Mit dem Argument, dass man Gebote durch Werte definieren kann, nach dem Prinzip, geboten ist jeweils diejenige Handlung, die die besten Resultate hat. Während das Umgekehrte sicher nicht möglich ist, hatte ich mich in der ersten Auflage für eine konsequente Wertethik entschieden. Ich glaube aber nun nicht mehr, dass eine Reduktion von Pflichten auf Werten möglich ist. Die üblichen Argumente, denen ich mich angeschlossen hatte, überzeugen mich nicht mehr. Erstens sind Pflichten allgemeine Regeln des Verhaltens gegenüber anderen, als Regeln, die in unterschiedlichen Situationen dieselben Verhaltensweisen vorschreiben, führen sie zu einem Handeln, das konsequenzialistisch gesehen oft nicht optimal ist. Das allgemeine Verbot zu lügen steht im Konflikt mit der Tatsache, dass gelegentlich eine Lüge die besseren Konsequenzen hätte, selbst wenn man den Wert dieser Konvention mit berücksichtigt und den Effekt, dass ein Verstoß gegen sie zu ihrem Verfall beiträgt. Tatsächlich wird ja häufig gelogen und trotzdem ist diese Konvention noch immer in Geltung. Pflichten sind zweitens Schuldigkeiten gegenüber anderen, denen Rechte dieser anderen uns gegenüber entsprechen. Es widerspricht der, wie ich glaube, richtigen Intuition der Pflichtethik, dass man Rechte anderer nicht aufgrund von Nutzenskalkulationen verletzen darf, selbst wenn die sich ausschließlich an objektiven ethischen Werten orientieren. Ich darf nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch das Geld, das ich jemandem schulde, zum Beispiel nicht an Arme verteilen, selbst wenn es diesen mehr nützt als meinen Gläubiger.
Il primo punto è questo, ovvero che io rinuncio alla teoria puramente teleologica, oppure anche come si dice conseguenzialistica, l'approccio puramente teleologico o conseguenzialistico che avevo sostenuto nella prima edizione. Si tratta in questo caso della controversia tra le etiche teleologiche e deontologiche, tra l'etica dei valori, l'etica del valore e l'etica del dovere. Si tratta della questione se per l'etica siano fondamentali gli asserti assiologici o gli asserti di comando. Più in concreto, se per la qualità morale di una determinata azione siano determinanti le conseguenze di queste azioni, oppure piuttosto il fatto che tale azione sia permessa o vietata. Con l'argomentazione secondo la quale i comandi possono essere definiti tramite i valori, secondo il principio è comandato in ogni determinata situazione quella azione che porta ai migliori risultati, mentre non è sempre possibile dire il contrario. Ecco, questo era quello che avevo deciso nella prima edizione e per questo motivo nella prima edizione avevo sostenuto una etica del valore coerente, conseguente. Ora non credo però più che sia possibile una riduzione di doveri ai valori. Le altre argomentazioni, gli altri argomenti che sostenevo in precedenza non mi convincono ora più. In primo luogo, i doveri sono delle regole generali del comportamento nei confronti degli altri. Come regole che prescrivono in differenti situazioni la stessa modalità di comportamento, come tali dunque conducono ad una azione nel complesso che dal punto di vista conseguenzialistico non sempre o nella maggior parte dei casi non è ottimale. Il divieto generale di mentire è in conflitto con il fatto che in determinate occasioni una bugia, una menzogna potrebbe portare a delle conseguenze migliori, anche se si condivide il valore di questa convenzione e se si capisce l'effetto che una violazione della convenzione possa portare o possa contribuire alla decadenza della convenzione stessa, al declino della convenzione stessa. In effetti spesso si mente e nonostante questo la convenzione resta sempre valida. I doveri sono in secondo luogo dei comportamenti dovuti nei confronti delle altre persone e ai quali corrispondono dei diritti di queste altre persone nei nostri confronti. E contraddice in pratica quella intuizione che mi sembra giusta dell'etica del dovere, secondo la quale non si possono violare i diritti degli altri sulla base di calcoli di utilità, anche se questi calcoli si basano esclusivamente su valori oggettivi ed etici. Quindi non posso, dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista morale, non posso distribuire, dando ai poveri il denaro che io devo a qualcuno, anche se a questi poveri questo denaro potrebbe servire di più che al mio creditore.
Lassen sich Pflichten nicht auf Werte reduzieren und umgekehrt, so wird das Geschäft einer Grundlegung der Ethik komplizierter. Denn Werte und Pflichten sind ja auch nicht unabhängig voneinander. Jede Pflichtethik muss im Fall von Pflichtenkollisionen auf eine Güterabwägung rekurrieren, das heißt auf konsequenzialistische Gedanken, und die Güter, die durch Rechte geschützt werden, müssen sich natürlich durch ihren Wert auszeichnen. Es geht also in der zweiten Auflage auch darum, wie sich eine Ethik, die von Pflichten und Werten ausgeht, dennoch in systematischer Geschlossenheit entwickeln lässt, sodass sie zu einheitlichen Normen für unser Handeln führt.
Dunque, se i doveri non possono essere ridotti a dei valori e viceversa, allora l'affare, il tentativo di una fondazione dell'etica diventa ancora più complicato. Infatti i valori e i doveri non dipendono l'uno dall'altro. Ogni etica del dovere deve, in caso di collisione tra i doveri, ricorrere ad una ponderazione tra beni, ovvero ricorrere a dei pensieri di carattere conseguenzialistico, e deve fare in modo che i beni che vengono protetti da questi, dai diritti, e questi beni dunque devono naturalmente caratterizzarsi per il proprio valore. Si tratta, nella seconda edizione, si tratta quindi di come fare in modo che un'etica che parta dai doveri e dai valori possa svilupparsi comunque con una compattezza sistematica, in modo tale che si giunga ad avere delle norme unitarie per la nostra azione, per il nostro agire.
Der zweite Punkt meiner Revision betrifft die Werterfahrung als Grundlage ethischer Prinzipien. Ich glaube auch jetzt noch, dass es die Werterfahrung gibt, die ich im sechsten Kapitel der ersten Auflage als Erfahrung von objektiven Werten charakterisiert habe und dass ihr für unsere moralischen Einstellungen eine eminente Bedeutung zukommt. Wie kann man sich zum Beispiel für die Erhaltung der Natur, der Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten und den Schutz ihrer Umwelt einsetzen, wenn man nicht den Wert der Natur, ihrer Schönheit oder Kostbarkeit erfahren hat? Viele Umweltschützer argumentieren, dass es gar nicht um die Erhaltung einer in sich wertvollen Natur geht, sondern um das Überleben der Menschheit. Aber dann lässt sich die Frage wiederholen, warum sollte sie überleben? Bis die Erde wirklich ruiniert ist, bis sie von einer dicken Schicht giftiger Abfälle bedeckt ist, die alles Leben erstickt, sind wir Heutigen lange tot. warum sich aber für künftige Generationen engagieren, wenn man nicht vom Wert des Menschen überzeugt ist, und woher bezieht diese Überzeugung ihre Kraft, wenn nicht aus konkreten Erfahrungen?
Secondo punto della revisione riguarda l'esperienza assiologica come fondamento di principi etici. Io penso ancora che l'esperienza, che esista quell'esperienza assiologica che ho caratterizzato nel sesto capitolo della prima edizione come esperienza di valori oggettivi. E penso anche che a questi aspetti per il nostro aspetti un significato molto importante ai fini del nostro atteggiamento morale. Dunque, com'è possibile, per esempio, che il mantenimento, la conservazione della natura, della molteplicità dei generi di animali e di piante e la difesa dell'ambiente possono diventare un valore per il quale impegnarsi se non si fa esperienza del valore della natura, della bellezza della natura, della preziosità della natura? Molti ambientalisti portano avanti l'argomentazione che non si tratta in realtà della conservazione di una natura che abbia un valore di per sé stessa, ma piuttosto della sopravvivenza dell'umanità. Ma perché dovrebbe sopravvivere l'umanità? Prima che la Terra sia veramente rovinata completamente, prima che sia ricoperta da un strato molto alto di rifiuti velenosi, ormai tutta la vita sarà soffocata, e prima che tutta la vita sia soffocata, noi contemporanei saremmo già da tanto tempo morti. Perché allora dovremmo impegnarci per le generazioni future se non siamo convinti del valore degli esseri umani? E da dove si ottiene, da dove questa convinzione ottiene la sua forza se non dalle esperienze concrete?
Der Gedanke einer Werterfahrung erscheint mir also noch immer wichtig, aber ich sehe sie nicht mehr als alleinige Grundlage ethischer Normen an und vor allem habe ich die Hoffnung aufgegeben, sie anderen andemonstrieren zu können. Werterfahrung als solche wird heute nicht angezweifelt. Sie wird aber unter dem Einfluss des herrschenden Subjektivismus als bloße Projektion eigener Interessen in die äußere Realität gedeutet. Auf dem Gebiet der Werte hält man so an einem Phänomenalismus fest, den im theoretischen Feld niemand mehr ernst nimmt. Eine Werterfahrung, die bloß darin besteht, dass uns in der Begegnung mit der Welt unsere eigenen Interessen deutlich werden, kann nun nichts zur Fundierung moralischer Normen beitragen. In der Ethik geht es ja gerade darum, dass sich unser Handeln nicht nur an unseren eigenen Interessen orientieren soll, sondern dass es überindividuelle, objektive Maßstäbe und Ziele unseres Handelns gibt. Dem versucht der Subjektivismus dadurch Rechnung zu tragen, dass er das moralisch Richtige als einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen aller Beteiligten bestimmt. Das ist in vielen Fällen sicher nicht falsch. Grundsätzlich stellt sich aber doch die Frage, warum sollte ich die Interessen anderer berücksichtigen? Das liegt offenbar in vielen Fällen nicht in meinem eigenen Interesse. Wenn man also von Interessen als dem ausgeht, was letztlich allein handlungsleitend ist, lässt sich die Forderung eines gerechten Interessensausgleichs kaum begründen. Leugnet man, dass wir objektive Werte erfahren und erkennen können, so wird daher objektiven moralischen Normen eine wichtige Grundlage entzogen.
Il pensiero di una esperienza assiologica mi appare non soltanto ancora importante, ma sicuramente mi appare ancora importante, ma non lo vedo più come unico fondamento delle norme etiche. In secondo luogo ho rinunciato alla speranza di poterlo dimostrare ad altri. L'esperienza assiologica come tale non viene messa in dubbio, ma sotto l'influenza del soggettivismo imperante viene interpretata come semplice proiezione dei propri interessi verso la realtà esterna. Nel campo dei valori ci si attiene ad un fenomenismo che in realtà nel campo teorico non viene più preso da nessuno sul serio. Una esperienza assiologica che consista semplicemente nel fatto di incontrarci con il mondo e di, tramite questo incontro, di rendere chiari i nostri interessi, non può contribuire in nessun modo alla fondazione di norme morali. Nell'etica si tratta in realtà del fatto che il nostro comportamento non deve, che il nostro comportamento non soltanto deve orientarsi secondo i nostri propri interessi, ma bensì che il nostro comportamento deve anche avere dei criteri, dei parametri sovraindividuali e oggettivi, e che questi devono essere lo scopo del nostro comportamento. Riguardo a questo punto, il soggettivismo cerca di prendere posizione affermando che quello che è giusto dal punto di vista morale può essere visto come una mediazione corretta tra gli interessi di tutti coloro che sono coinvolti. In molti casi questa affermazione sicuramente non è sbagliata. Fondamentalmente però ci si deve porre la domanda: perché dovrei considerare gli interessi degli altri? In molti casi l'interesse degli altri non fa parte dei miei interessi, non è il mio interesse. Se dunque si parte dagli interessi, come ciò che in definitiva dirige la nostra azione, allora è quasi impossibile giustificare l'esigenza, la richiesta di una mediazione corretta tra gli interessi. Se dunque si nega che noi possiamo fare esperienza e riconoscere dei valori oggettivi, se neghiamo questo, allora viene sottratto alle norme oggettive e alle norme morali un fondamento molto importante.
Mit der Werterfahrung wird also moralischen Normen eine wichtige Grundlage entzogen, aber nicht die einzige. Kann man sich darauf einigen, dass jeder das Recht hat, von den anderen als Person geachtet zu werden, als freies Subjekt eigener, unverliehener und unverlierbarer Rechte? So hat man damit die Grundlage für eine Pflichtenlehre. Deren erste Forderung ist einfach, den anderen als Person zu achten, das heißt, ihm gewisse Grundrechte uns gegenüber einzuräumen. Das ist die Grundregel für den Umgang miteinander, mit dem es die Ethik ja traditionell hauptsächlich zu tun hat. Die Auslegung dieses Prinzips in einzelne konkrete Rechte und Pflichten bildet dann die Basis einer Pflichtethik. Dazu gehört insbesondere auch das Recht aller, bei der Festlegung von rechtlichen oder sittlichen Regeln für ein gemeinsames Leben mitzuwirken, sowie die reziproke Pflicht, Konventionen, die unter Wahrung dieses Rechts, also zum Beispiel durch freie Vereinbarung aller zustande gekommen sind, zu respektieren und sich daran zu halten, was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht um eine Veränderung solcher Konventionen durch freie Vereinbarung bemühen dürfte, wo sie zum Beispiel aufgrund veränderter Lebensbedingungen ihren Wert oder Nutzen verloren haben.
Dunque, ma non soltanto viene sottratto in questo modo un fondamento molto importante alle norme morali, ma ci sono anche altre cose da considerare. Se possiamo condividere il fatto che ciascuno ha il diritto di essere rispettato, considerato dagli altri come persona e di essere quindi considerato anche come soggetto libero di diritti non trasmessi e inestinguibili, se possiamo condividere questo punto, questa posizione, allora abbiamo anche il fondamento di una dottrina del dovere. Il primo requisito di questa dottrina del dovere è semplice, ovvero è quello di rispettare gli altri come persona, quindi concedere agli altri determinati diritti fondamentali nei nostri confronti. Questa è la regola fondamentale per il convivere con gli altri e con questo punto. E questo è il punto che normalmente l'etica ha tradizionalmente a che fare. Una interpretazione, un'esposizione di questo principio in diritti e doveri concreti fornisce anche la base di un'etica del dovere. A questo corrisponde in particolare anche il diritto di tutti di contribuire alla determinazione delle regole giuridiche o morali alla base di una vita in comune. E corrisponde anche il dovere reciproco di rispettare le convenzioni che mantengono questo diritto, dunque di rispettare gli accordi liberi che sono stati conclusi liberamente. E bisogna quindi mantenere, attenersi a questi punti. Questo non significa naturalmente che non sia possibile impegnarsi per una modifica di queste convenzioni, una modifica da ottenere tramite liberi accordi, nel momento in cui ad esempio si giunga ad una situazione dove in base ad un cambiamento delle condizioni di vita, le convenzioni precedenti abbiano perso il loro valore o la loro utilità.
Das Problem ist nun freilich, dass auch dieser deontologische Ansatz von vielen Ethikern verworfen wird. Gewiss, sie sind nicht gegen Menschen- und Freiheitsrechte, aber sie entziehen ihnen die objektive Grundlage. Sie leugnen menschliche Freiheit und wenden sich gegen den traditionellen Personenbegriff, gegen die Rede von einer objektiv gegebenen Würde der Person. Für sie sind Menschen so etwas wie interessegeleitete Automaten. Da es aber offenbar abwegig wäre, Grundrechte für Computer zu fordern, entbehrt in diesem Rahmen auch die Rede von fundamentalen Menschenrechten jeder Grundlage. Wegen der hier gebotenen Kürze musste ich einige komplexe Problemlage stark vereinfachen. Was ich gesagt habe, trifft aber bei aller Vereinfachung doch wohl den Kern. Es stellt sich also erneut die Frage, wie kommen wir zu einer Grundlage der Ethik, wenn all das, was sich als Grundlage anbietet, Werterfahrung oder die Anerkennung der anderen als Person, in Zweifel gezogen wird.
Il problema è dunque che anche questo approccio deontologico viene respinto, rifiutato da molti esperti di etica. Certamente non sono contro i diritti degli esseri umani o contro i diritti della libertà, ma così facendo sottraggono a questi diritti un fondamento oggettivo. Negano la libertà umana e si rivolgono contro il tradizionale concetto di persona, contro la discussione di una dignità della persona data, esistente da un punto di vista oggettivo. Per questi gli esseri umani sono in pratica come degli automi guidati da interessi. Ma visto che sarebbe del tutto chiaramente erroneo, fuori luogo, parlare di diritti fondamentali per i computer e richiedere dei diritti fondamentali per i computer, viene a mancare all'interno di questo quadro anche la questione dei diritti fondamentali degli uomini. Viene a mancare il fondamento per i diritti fondamentali degli uomini, così argomentando. A causa della brevità qui imposta, devo fortemente rendere più semplici delle problematiche complesse, una problematica complessa. Quello che ho detto comunque va a toccare il punto centrale, nonostante la semplificazione necessaria. E si pone quindi nuovamente la domanda di come giungere ad un fondamento dell'etica se tutto quanto si propone come fondamento. Dunque bisogna avere un'esperienza assiologica oppure bisogna avere il riconoscimento dei diritti delle altre persone? E com'è possibile fare questo se queste due posizioni vengono messe in dubbio?
Das führt nun zum dritten Punkt meiner Revision, der die Möglichkeit und Form einer Begründung der Ethik im Allgemeinen betrifft. Eine konsequente Skepsis ist im Feld moralischer Erkenntnis ebenso wenig widerlegbar wie im Feld theoretischer Erkenntnis. Sie lässt sich aber anscheinend im Ersteren praktisch leichter durchhalten als im Letzteren, zumal ein ethischer Skeptizismus ein gutes Feigenblatt für den Egoismus abgibt. Wenn man etwas begründen will, in der Ethik oder sonst wo, muss man etwas voraussetzen, von dem man ausgehen kann, was also unbewiesen bleibt. Das hat schon Platon betont. Wenn also zwei Dialogpartner, die über eine Frage geteilter Meinung sind, keine Voraussetzungen finden, die sie beide akzeptieren und die eine Entscheidung der Frage ermöglichen, werden sie sich nicht einigen können. Je allgemeiner und fundamentaler die umstrittenen Thesen sind, desto schwieriger wird es, eine gemeinsame Grundlage für ihre Entscheidung zu finden. Hier ist man oft entweder von vornherein derselben Ansicht oder man kann sich eben nicht einigen. Auf diese Situation kann man nun einfach so reagieren, dass man die Zweifel der anderen nicht mehr ernst nimmt. Wenn es mir zum Beispiel evident ist, dass Werterfahrung als Erfahrung objektiver Werte existiert, so braucht es mich zunächst nicht zu beunruhigen, wenn andere sie nicht anerkennen, bin ich mir meiner Sache doch sicher. Diese robuste Reaktion ist aber in unserem Fall nicht angemessen. Wir können ja nicht ernstlich davon ausgehen, dass die Zweifler sämtlich bösen Willens sind oder dass es ihnen an der notwendigen Intelligenz mangelt. Man wird sich also darauf besinnen müssen, dass all unsere Annahmen und Überzeugungen letztlich Entscheidungen zugrunde liegen. Ich will das am Fall der pflichtethischen Begründung kurz verdeutlichen. Die letzte Grundlage dafür, dass ich anderen Ansprüche mir gegenüber zubillige und meinerseits Verpflichtungen ihnen gegenüber anerkenne, ist meine Überzeugung, dass wir tatsächlich Personen sind, Subjekte, denen objektive Rechte zukommen. Eine solche Überzeugung ist nichts, was sich mir zwangsläufig aufdrängt, sondern ich muss anerkennen, dass es so ist und das ist ein freier Akt. Es ist keine willkürliche Entscheidung, denn ich habe für die Annahme gewisse Gründe oder sie leuchtet mir ein, aber ich erkenne keineswegs all das als Tatsache an, was mir prima facie einleuchtet oder wofür ich Gründe habe. Um strikte Beweise kann es hier ja nicht gehen. Ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung ist vielmehr, wenn ich mich selbst und die anderen als Personen ansehe, so vor allem deswegen, weil das für mich unlöslich verbunden ist mit meiner Vorstellung von einem sinn- und wertvollen Leben. Es handelt sich also um eine existenzielle Entscheidung im Sinne von William James. Was so angesichts der Zweifel bezüglich aller sachlichen Grundlagen menschlicher Normen übrig bleibt, ist die Reflexion auf die eigene Entscheidung, ihre Überprüfung. Mehr als, dass sie diese Prüfung besteht, kann ich nicht verlangen.
Questo ci porta dunque al terzo punto della revisione effettuata, che riguarda la possibilità e la forma di una giustificazione, una giustificazione dell'etica in generale. È difficile controbattere uno scetticismo conseguente, coerente nel campo della cognizione pratica, così come è difficile confutarlo nel campo della cognizione teorica. Ma a quanto pare nel primo caso sembra resistere più facilmente che nel secondo, tanto più che uno scetticismo etico rappresenta in pratica o fornisce in pratica una comoda foglia di fico per l'egoismo, una comoda copertura per l'egoismo. Se si vuole giustificare qualcosa nell'etica o in altri campi, in altri argomenti, bisogna premettere qualcosa dal quale partire. E questo qualcosa resta in pratica non dimostrato. Questo fatto era già stato sottolineato da Platone. E dunque, se due persone che stanno portando avanti un dialogo hanno un parere diverso, sono discordi su una determinata questione, e se queste persone non riescono a trovare delle premesse che possono essere accettate da entrambi e che possono portare alla soluzione della questione, alla decisione della questione, queste due persone non riusciranno mai a trovare un accordo. Tanto più generale, tanto più fondamentale sono le tesi discusse e tanto più diventa difficile trovare una base comune per raggiungere una decisione, per raggiungere un accordo. In questo caso spesso o si è in partenza dello stesso parere oppure non si arriverà mai ad un accordo. Ad una situazione di questo tipo si può reagire in modo semplice, praticamente non prendendo sul serio il dubbio posto dall'altra persona. Se a me, ad esempio, appare evidente che l'esperienza assiologica esiste come esperienza di valori oggettivi, allora non è necessario che io sia preoccupato se, se altre persone non riconoscono questa mia posizione, perché tanto io sono sicuro della mia posizione. Una reazione così vigorosa e così forte però non è adeguata nel nostro caso. Non possiamo partire seriamente dal presupposto che le persone scettiche nei nostri confronti siano tutte di malanimo o siano tutte animate da cattiva volontà, oppure che a tutte queste persone manchi la necessaria intelligenza. Dovremo quindi anche ricordarci che tutte le nostre supposizioni sono fondate in definitiva, tutte le nostre convinzioni sono fondate in definitiva su delle decisioni. E voglio esemplificare questo punto utilizzando l'argomento della giustificazione dell'etica del dovere. L'ultimo fondamento per questa giustificazione dell'etica del dovere, ovvero che io conceda agli altri dei diritti nei miei confronti e che a questi corrispondano anche degli obblighi nei confronti degli altri. Bene, questa è la mia convinzione, e il fondamentale fondamento di questa convinzione è che noi siamo effettivamente delle persone, dei soggetti ai quali spettano dei diritti oggettivi. Una tale convinzione non è qualcosa che si impone obbligatoriamente su di me, ma è qualcosa che io devo riconoscere. Devo riconoscere che la situazione è tale e devo riconoscere che questo è un atto libero. Non è una decisione arbitraria, perché per la mia supposizione ho determinati motivi, determinati basi, oppure questa supposizione mi appare chiara, mi appare evidente. Ma in ogni caso non riconosco tutto come dato di fatto, non riconosco tutto ciò che mi appare a prima vista come plausibile o come evidente, o non riconosco tutto ciò per il quale ho determinati motivi, non lo riconosco come dato di fatto. Non si può parlare quindi in questo caso di dimostrazioni rigorose. Una base essenziale per la mia decisione è piuttosto la seguente: se io considero me stesso e gli altri come persone, e soprattutto per il motivo che a questo sono collegate indissolubilmente per me dei concetti che riguardano la mia idea fondamentale di una vita che abbia significato e abbia valore. Si tratta quindi di una decisione esistenziale, così come presentato da William James. E quanto possiamo vedere nei confronti dei dubbi posti riguardo ai fondamenti oggettivi delle norme umane, e quanto resta a questo riguardo, quanto resta da dire, è la riflessione rispetto alla propria decisione, la verifica della propria decisione. Non posso pretendere di più che questa verifica.
Diese Konzeption, die gerade geschildert wurde, ist ein bloßer Dezisionismus, wird man einwenden, mit dem das Projekt einer Grundlegung der Ethik aufgegeben wird, denn dabei sollte es ja darum gehen, dass aus objektiv feststellbaren, intersubjektiv überprüfbaren Tatsachen ethische Konsequenzen abgeleitet werden. Dieser Einwand greift aber zu kurz. Er übersieht erstens, dass wir mit Tatsachen als solchen gar nichts begründen können, sondern nur mit Annahmen über Tatsachen und dass alle Annahmen auch Entscheidungen sind. Entscheidungen, das, was sich uns so und so darstellt, tatsächlich als bestehend, als wahr anzuerkennen. Die Stoiker nannten diese Zustimmung Synkatathesis oder lateinisch Adsensio. Auch hinter Argumenten stehen so Entscheidungen. Das Erfordernis, uns selbst zu entscheiden, werden wir nie los, auch im Theoretischen fehlt nicht. Es wird uns nur oft nicht bewusst. Wenn uns eine Sache völlig klar erscheint und alle anderen mit uns übereinstimmen, erscheint uns die entsprechende Annahme gewissermaßen als zwangsläufig. Zweitens handelt es sich in unserem Fall nicht um willkürliche oder durch rein private Interessen geleitete Entscheidungen. Die Entscheidung läuft ja gerade darauf hinaus, dass wir Pflichten gegenüber anderen anerkennen, die vorrangig sind, vor privaten Interessen.
Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta in realtà di puro e semplice decisionismo e che in questo modo si rinuncia al progetto di un fondamento, di una fondazione dell'etica, perché in realtà si tratterebbe in questo caso di fare in modo che vengano derivati dei dati di fatto verificabili, constatabili oggettivamente e dei dati di fatto verificabili a livello intersoggettivo, dunque si tratterebbe di ricavare da questo delle conseguenze etiche. Questa obiezione però non è sufficiente, non è abbastanza forte. In primo luogo trascura il fatto che noi non vogliamo in realtà fondare o giustificare nulla con i dati di fatto come tali, ma bensì vogliamo farlo soltanto con le supposizioni relative ai dati di fatto. E trascura che tutte le supposizioni sono in realtà anche decisioni, delle decisioni che sono in pratica delle decisioni di accettare come vero quello che si presenta a noi come tale e di accettarlo come vero da un punto di vista di fatto, quale dato di fatto, e di riconoscerlo come tale. Gli stoici chiamavano questo consenso synkatathesis, adsensio in latino. Anche dietro le nostre argomentazioni si trovano delle decisioni, stanno delle decisioni. La necessità che noi stessi, non potremo mai liberarci di questa necessità di decidere noi stessi e non potremo mai farlo nemmeno nel campo teorico. Spesso non ci rendiamo conto, non siamo consapevoli. Se una determinata cosa ci appare del tutto chiara e tutti gli altri sono d'accordo con noi, la supposizione, l'accettazione corrispondente ci sembra in qualche modo obbligatoria. In secondo luogo, non si tratta nel nostro caso di interessi arbitrari oppure del tutto privati, di decisioni derivate da interessi arbitrari o del tutto di carattere del tutto privato. La decisione cerca piuttosto di andare in una direzione tale da ottenere il riconoscimento dei doveri nei confronti degli altri, doveri che sono prioritari nei confronti degli interessi privati.
Ich Ich möchte also meine Position zur Frage, ob eine Grundlegung der Ethik möglich ist, so charakterisieren. Es gibt Grundlagen, von denen eine Ethik ausgehen kann. Das ist einerseits Werterfahrung, andererseits die Überzeugung, dass es in der Ethik um Formen des Umgangs miteinander geht, indem wir die anderen ebenso wie uns selbst als Personen, das heißt als Träger von Rechten und Pflichten, behandeln. Diese Grundlagen können wir, wie alles, natürlich in Zweifel ziehen. Und der Zweifel ist hier auch nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern Realität. Dann bleibt nur die Überprüfung der Entscheidung, die Reflexion auf die Konsequenzen dieser wie der anderen Alternativen für unser eigenes wie das gemeinsame Leben, die Prüfung, ob diese Konsequenzen im Einklang mit unserem Selbstverständnis und unseren unverzichtbaren Lebenszielen gewollt werden können. Bei dieser Prüfung sind wir naturgemäß auf uns selbst gestellt. Sie ist eine eminent persönliche Sache, aber wie sollten moralische Normen für unser Handeln wirklich leitend sein, wenn wir nicht mit unseren eigenen, wohlüberlegten, freien Entscheidungen dahinterstehen?
Vorrei dunque caratterizzare nel modo seguente la mia posizione rispetto alla questione se sia possibile una fondazione dell'etica. Vi sono dei fondamenti dai quali l'etica può partire. Da una parte, da un lato, questa è l'esperienza assiologica, dall'altra è la convinzione che nell'etica si tratti in realtà di forme della convivenza, dove noi trattiamo gli altri, così come noi stessi, quali portatori di diritti e di doveri, ovvero trattiamo noi stessi e gli altri come persone. Come tutte le altre cose, anche questi fondamenti possono essere messi in dubbio, e questo dubbio in questo caso non è soltanto una possibilità teorica, ma è una realtà. Resta comunque la verifica della decisione, la riflessione delle conseguenze di questa decisione e la riflessione relativa alle conseguenze di questa decisione, così come alle conseguenze delle alternative che si pongono per la nostra vita e per la vita in comune. La verifica, ovvero la verifica se queste conseguenze siano in armonia con la nostra comprensione di noi stessi e con gli scopi di vita, con i nostri scopi di vita irrinunciabili. Con questa, quando ci troviamo di fronte a questa verifica, siamo posti ovviamente e naturalmente di fronte a noi stessi. Si tratta in definitiva di una questione fondamentalmente, prioritariamente personale. Ma come potrebbero le norme morali essere una direttiva per il nostro comportamento, per il nostro agire, se noi stessi non ci poniamo alla base e dietro questo comportamento con una nostra libera decisione ben ponderata?
Ecco, ringrazio.